due parole in effetto, quacermo di metafore che esprimono un concetto assoluto e perfetto. Un colpo diretto assestato al sistema dal profondo del ghetto spirituale, in cui voglio relegarci ad affogare in quel mare di chiacchiere impastate solo di quella morale. Sì, falso opportunista che usa la censura come arma di difesa e spara a vista su quanti, credimi non tanti, rifiutano ogni forma di controllo messo in atto dai potenti, dai signori che controllano l'opinione, da quelli che correggono le bozze del copione, chiamato informazione in scena tutti i giorni sugli schermi di un'intera nazione. Questo è il veleno che ci vogliono inoculare, non esiste antidoto e la morte mentale, opponi resistenza, non farti plagiare, se non ti vuoi ridurre in uno stato terminale, nella stasi comatosi ti è incapace di pensare, preferisce lamentarsi se qualcosa gli va male, agire.
Eccoci, ciao 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 a tutti e a tutte, la nostra Radio Wombat, ci state ascoltando magari sulle onde medie di frequenza all'1359, sarebbe una bella soddisfazione per noi, viste le fatiche, insomma, di stare anche nelle onde medie, oppure ci state ascoltando in streaming o ci state ascoltando con il comodo meccanismo dei podcast che vi permette, ci permette a tutti e a tutte noi e voi di scaricare le trasmissioni, di, non lo so, mettersele per esempio su un vecchio MP3, ascoltarsele magari in bicicletta, come mi capita di fare spesso a me, o insomma in qualunque altra modalità, situazione e momento che più vi piace e più vi comoda. È sempre, secondo noi, il momento giusto per ascoltare la nostra radio e le nostre trasmissioni. Noi siamo quelli della Stampa Rassegnata, che è una trasmissione di quelle informative della nostra radio, e qui, come dice un po' anche il nome, che fa il verso alla rassegna stampa, senza prendersi troppo sul serio, partiamo da degli articoli e degli spunti che escono sulle cronache locali per guardarci un po' intorno, per fare critica e polemica, e se ci riesce e troviamo qualche voce disponibile, anche per dare la parola a delle situazioni, che siano collettive o che siano singoli in conflitto sul nostro territorio e nella nostra area metropolitana fiorentina, che non si limita appunto al comune di Firenze, ma spesso e volentieri ci vede anche andare tra virgolette fuori porta rispetto ai perimetri comunali, ma non certo rispetto a quella che è l'area urbana e urbanizzata, e che invece vede forti legami, fortissimi nessi e relazioni e interrelazioni tra quelli che sono i comuni della cintura e della, appunto, area metropolitana. Detto questo, infatti, ovviamente i rituali saluti a chi ci ascolta con più assiduità e la presentazione, un piccolo biglietto da visita che faccio sempre a inizio trasmissione per chi ci dovesse ascoltare per la prima volta o per caso o vabbè, insomma, chi ci ascolta per la prima volta o non ci conosce abbastanza, ci presentiamo sempre, mi sembra importante e utile farlo, ed ora andiamo a mettere subito la testa fra i giornali, e un articolo che mi è balzato agli occhi di questa settimana è un articolo che è riferito ad alcune scritte che sono state fatte sulle vetrine di una delle varie sedi, di uno dei vari sportelli della SPCGL all'Isolotto. Non è tanto il significato di queste scritte che mi interessa andare a mettere in evidenza, ma è forse, senza pretese di fare gli esperti della comunicazione, diciamo il confezionamento che la Repubblica in questo caso fa di questo caso, che tutto sommato è abbastanza risibile dal punto di vista, diciamo, legale della vicenda. Si sta parlando di una denuncia per danneggiamenti, perché le scritte sono state fatte con la vernice a spray sulle vetrine, quindi questo per chi volesse ripristinare lo stato originale dei locali e delle vetrine, si tratterà di dare una bella passata con dei diluenti, e quindi ci vorrà, insomma, qualche soldo per farlo, ammesso e non concesso che la CGL ricorra ai suoi militanti volontari / volontari, che sono poi gli stessi che stanno tenendo aperto quello sportello lì dell'Isolotto. Ecco, evitando subito di andare a schierarsi con chi fa le scritte o con chi le ha subite, perché il rischio che in questa situazione si vada a fare dei voli pindarici, che poi sono quelli appunto che secondo me va a fare il giornale, che vorrei mettere in evidenza. Lo dico subito, insomma, le scritte sono evidentemente scritte di compagni, compagne, comunisti che siano, vengono messi di mezzo gli anarchici nell'articolo, tanto per fare sempre confusione, ma la scritta che è fotografata e è esposta in foto nell'articolo non lascia dubbi, c'è una faccia in martello con la stella, per cui sicuramente non sono anarchici, non sono anarchiche coloro che hanno vergato questa scritta. La scritta dice traditori del popolo, faccia in martello, stella rossa, quindi questa è la scritta che appare sul giornale. Ora ovviamente qui è inutile stare anche ad aprire una qualunque discussione su ma una critica al sindacato per legittima che possa essere, la scritta non è lo strumento utile, una scritta sulla vetrina fatta in forma anonima non serve a superare le difficoltà o i limiti del sindacato, che certo è impastoiato dentro una serie di controlli burocratici dall'alto, i rapporti col partito, i rapporti col centro-sinistra. Mi sembra appunto abbastanza inutile dire che non è una scritta che può superare i limiti di un sindacato, che ha una origine come quello che è la CGIL, di tutto rispetto, con Giuseppe Di Vittorio, con le battaglie dei rurali, dei lavoratori e dei braccianti agricoli, con una grande storia anche eroica e per certi aspetti di epopea proletaria, che però poi insomma ha avuto una vicissitudine e tuttora ce l'ha, che è più che dubbia. E quindi, se è vero che non è una scritta su una vetrina che metterà in crisi il sindacato, che porterà le masse proletarie verso una posizione più originariamente, più seriamente comunista o rivoluzionaria che sia, non sarà però nemmeno difendendo la CGIL in quanto tale o come istituzione che una linea più vicina ai bisogni, alle necessità e alle rivendicazioni popolari ci sarà domani. Questo è appunto per dire che nell'un atteggiamento nell'altro mi sento e ci sentiamo di stare qui a difendere. Però quello che appunto mi sembra interessante è andare a guardare l'articolo per come viene confezionato. Intanto il titolo: insulti e minacce, imbrattata la sede di SPCGL all'Isolotto. Si va poi a leggere: traditori del popolo, vergata con vernice rossa spray, e ancora amici dei padroni e CGL spie. Sono le frasi comparse sulla vetrata della sede SPCGL di via Bezzuoli a Firenze, zona Isolotto, la notte tra domenica e lunedì 19 dicembre. Quindi le scritte sono: traditori del popolo, amici dei padroni, CGL spie. Il titolo: insulti e minacce. Io onestamente, tra traditori del popolo, amici dei padroni e spie, minacce non ci sono. Questo non è una questione di opinione, non è un dato che si può invertire, le parole hanno sempre un peso, chi fa una scritta evidentemente affida alle parole e a quello che scrive quello che vuol dire, e qui minacce non ce n'è, per cui già l'articolo è già fuorviante di per sé. Si descrive una situazione, si può essere d'accordo, si può non esserlo, si può essere anche iscritti alla CGIL ed essere d'accordo con certe scritte, o meglio con i concetti espressi, si può non essere d'accordo con la modalità, insomma ovviamente come sempre nella grande galassia, nell'universo infinito della politica, dei rapporti, delle relazioni, della società, la discussione resta sempre aperta, però insomma sta di fatto che queste minacce non sono. Lo dico perché può sembrare una banalità, ma chi si approccia a quest'articolo, secondo me, e non è casuale, ma mi sembra proprio costruito e confezionato in questa forma e in questa modalità, si vuole dare subito l'idea di una situazione di effervescenza sociale che però è rischiosa, è pericolosa, porta la gente a fare cose fuori dal seminato e che apre quindi a uno stato di emergenza, mettiamola così, che è tutt'altro da quello che stiamo vivendo in questi anni. è possibile che queste scritte, questa espressione, diciamo così, di insoddisfazione nei confronti della SPCGL possa anche essere ricondotta allo sciopero generale del 2 di dicembre, alla piattaforma oggettivamente arretrata che ha portato in piazza quell'organizzazione insieme alla UIL e senza più nemmeno la CISL, perché almeno diciamo una volta la magra consolazione era quella di dire i sindacati confederali sono su posizioni che moderate e riformiste, spesso è stato pure un eccesso descriverle in questi termini, ma perlomeno sono tanti e sono tre sindacati. Ora non sono più neanche CGL, CISL e UIL come nella mia memoria perlomeno ero abituato a mettere insieme queste tre sigle, perché la CISL praticamente è ormai quasi un'organizzazione di categorie, si può affiancare alla Confindustria sostanzialmente su ogni presa di posizione, tant'è che neanche lo sciopero del 2 dicembre ha fatto. Ma questa non è la sede della CISL, è la sede della CGL, per cui si può pensare legittimamente che chi lo ha scritto stia esprimendo un'insoddisfazione nei confronti di un sindacato di cui pensa che tutto sommato ci possa essere ancora una certa rispondenza alle masse, che alcuni settori della popolazione, lavoratori, lavoratrici, disoccupati, pensionati, come nel caso di questo sportello, gli possano ancora stare dietro e che quindi ci sia bisogno di andargli ad aprire gli occhi ai proletari per fargli capire che la CGL ormai ha tradito. Questo evidentemente è l'intento di chi fa questa scritta, ripeto, senza eccessive pretese, senza attribuire a una scritta su una vetrina il tentativo di fare un programma politico o di formulare una strategia. Però l'articolo, con le minacce insieme alle offese e agli insulti, ti porta dentro una dimensione che non è assolutamente quella attuale. Forse vogliono ricreare un clima che non chissà se anche l'autrice dell'articolo ha mai vissuto concretamente, che è quello forse degli anni 70, dei cosiddetti anni di piombo, in cui si preoccupavano fortissimamente del superamento a sinistra dell'organizzazione extraparlamentare nei confronti delle cosiddette istituzioni del movimento operaio, il Partito Comunista Italiano e la CGL, che fino ad allora insomma parlavano ancora in termini di teoria marxista-leninista, di cinghia di trasmissione del sindacato al partito. Ma ad oggi siamo in un quadro, in un contesto sociale, politico, economico del tutto mutato, e quindi il tentativo di costruire questo tipo di quadro è sinceramente più che spregevole, è ridicolo, e questo è appunto il commento che volevo fare. Ci sono poi i link che il giornale va a fare, che sono ancora più assurdi e ridicoli. Il segretario Mauro Calosi a Sporto denuncia presso i carabinieri, non si tratta del primo episodio in Toscana, quindi evidentemente il giornale, la giornalista va su internet, secondo me banalmente, va a fare una piccola ricerca, tira fuori forse con le parole chiavi CGL attacco, CGL insulti, CGL offese, CGL scritte, verrà fuori qualche episodio e lo butta lì tanto per, e quindi si aggiunge a queste scritte che ovviamente, visto anche il simbolo che è la faccia e il martello con la stella, non lasciano spazio a chi sia l'autore o più o meno cosa pensi o politicamente dove si collochi e dove si posizioni. Ma vediamo che il 26 settembre scorso è comparsa a Montecatini, Pistoia, la scritta Landini nazista, seguita dalla W in un cerchio rosso. La stessa sorte è toccata due giorni dopo alla vetrina della CGL di Scandicci, mentre a Camucia, Arezzo, il 23 settembre è stata affissa alla sede una bandiera italiana con sopra l'aquila su un fascio littorio, con chiaro richiamo al fascismo. Il 1 ottobre gli attacchi si sono spostati online sulle pagine social della CGL Empolese Valdez. Quindi qui si è messo in mezzo due sedi, Toscana, dove c'è stato delle scritte con la W, che probabilmente insomma siamo nell'ambito di movimenti o ideologie più contemporanee, la W, V per Vendetta e sta roba qua. Una bandiera della Repubblica di Salò, quindi fascista, quindi un episodio totalmente disconnesso, e poi si prosegue sul tentativo di dare un quadro emergenziale, perché si scrive che il 1 ottobre gli attacchi si sono spostati online sulle pagine social. Quindi boh, che cosa sarà successo e di che si parlerà? Di gente che ha postato, non lo so, una bandiera nazista o la V per vendetta o una mascherina o un dito medio in un commento su un Facebook o su Instagram o su Twitter, cioè non lo so. Quindi comunque parlare di attacchi per qualunque forma di atteggiamento demenziale o anche con riferimenti violenti che possano essere, ma sui social che si parli di attacchi e poi che si sono spostati, come dire che c'è una strategia e c'è un doppio fronte, che è quello del web e che è quello invece della realtà. Quindi si costruisce un quadro attraverso delle parole che è totalmente disconnesso da quella che in realtà è la realtà, ma non perché lo dica io, ma perché chiunque di voi sta ascoltando quello che io ho sotto gli occhi e sto leggendo lo capisce da solo. Cioè non c'è alcun nesso tra la W, la falce e il martello con la stella, l'aquila e la bandiera della Repubblica di Salò. Non c'è alcun nesso. Quindi se non ci può essere alcun nesso tra cose così disparate e così lontane tra di sé, è evidente che non ci può essere neanche una strategia, e quindi non ci può essere neanche un doppio fronte che sposta gli attacchi dalle vetrine e dalle sedi sul territorio al web e al social. Quindi qui siamo proprio in un vero e proprio delirio. I due uffici della Spici GL dell'Isolotto hanno le vetrate che guardano la strada. Calosi lancia un appello: facciamo un servizio utile al pubblico, compiliamo i 7:30 documenti. Questo è un quartiere operaio e popolare, per molte persone diventa problematico interagire con le istituzioni utilizzando un computer. Noi non siamo la sede di un partito, rispettiamo tutti e vorremmo essere rispettati, siamo tutti volontari, non prendiamo lo stipendio a fine mese. Quindi insomma, qui c'è la descrizione del senso di questa sede, che come ho detto già all'inizio, è inutile ribadirlo, non è evidentemente la scritta su questa sede che voleva prendere di mira questa sede nello specifico. Chi ha scritto avrà trovato la prima sede della Spici GL, e però insomma sta di fatto che anche se lì siete tutti volontari e se anche se lì fate 7:30, se l'Isolotto è un quartiere operaio e popolare, sta di fatto che la CGL è la CGL e ogni sua sede in fondo, anche se è uno sportello aperto al pubblico, fa 7:30 e c'è volontari e non è la sede centrale, non era il trono dove siede la dirigenza della CGL, sta di fatto che è anche comunque la CGL. Quindi insomma anche i suoi militanti che si vogliano raccontare come un presidio totalmente altro rispetto a quella che è la strategia, la linea, i valori e appunto la linea politico-sindacale della CGL, diventa anche un gioco un po' altrettanto ridicolo, come ho già detto. Quindi prendiamoci e ognuno si prenda le proprie responsabilità. Se sei una sede della CGL, sei della CGL. Se ti attaccano perché ti dicono traditore del popolo perché sei la CGL, non ti puoi sottrarre dicendo che lì te sei in un quartiere operaio e popolare e che rispetti tutti e che non hai fatto male a nessuno, perché insomma evidentemente rispondi inevitabilmente di quella che è la linea sindacale, anche se te poi magari non sei d'accordo. Perché dico a Calosi, potevi anche dichiarare che in fondo le parole scritte sul muro non sono così lontane da quello che pensano anche molti o comunque alcuni settori della stessa CGL o alcuni lavoratori. Invece se fai denuncia ai carabinieri, se ti senti sotto attacco e se vuoi difendere solo la CGL, ecco, evidentemente non sei poi così estraneo alle accuse che hai ricevuto e che probabilmente ti bruciano e ti pesano come uomo, diciamo, di sinistra. A conferma di tutto questo, la chiusura dell'articolo non lascia spazio ad altri dubbi, ecco, perché sì, ci sono i volontari, si fanno i 7:30, il quartiere popolare operaio, non siamo una sede di partito, però poi che succede? Massima solidarietà e tutta la mia vicinanza e quella dell'amministrazione. Condanniamo con forza queste scritte inaccettabili. Così commenta su Twitter il sindaco di Firenze, Dario Nardella. Per Elly Schlein, candidata alla segreteria nazionale del PD, si tratta di un gesto inaccettabile e vigliacco. Attacchi, offese o minacce non possono trovare spazio in democrazia. Così la segretaria regionale del PD Simona Bonafè, condanna per l'azione vandalica e massima solidarietà a Spici GL, arrivano dal deputato democratico Emiliano Fossi. Gesto vile, ha affermato l'assessora al lavoro Alessandra Nardini. Ecco, questo insomma non sarà una sede di partito, fatto sta che le attestazioni di solidarietà si sprecano, e si sprecano quelle della politica, quelle del centro-sinistra, quelle del PD, che senza farne mistero, non siamo noi a dirlo, ma è dimostrato e ricostruibile lungo una lunghissima catena di dati, di fatti, di nomi, la continuità tra la CGIL e il centro-sinistra come proiezione partitica e politica parlamentare è assolutamente assodata, e evidentemente quando succedono queste cose non è un caso se a muoversi siano le dichiarazioni e a sprecarsi siano proprio le parole di personaggi come questi. Si chiude l'articolo con l'ultimo picco di delirio: nella stessa notte è stata imbrattata anche la sede di Casa Pound a Firenze. Sulle vetrate e sul muro è stato scritto con vernice spray: fuori fascisti dal quartiere, Firenze vi odia, accompagnati dal simbolo della falce e martello. Cosa c'entri le scritte contro Casa Pound in un articolo si parla con l'isolotto? Non si sa, l'unico link, l'unico nesso è che la parola chiave scritte sul muro, e allora si poteva parlare anche delle scritte non lo so, per lo stadio, per la Fiorentina, contro della Valle, qualche reminiscenza sulle mura della città, ancora contro Pontello, non lo so, si può mettere di tutto, tanto qui si è parlato praticamente di tutto, ma anche di nulla. Eppure, pur avendo parlato di nulla, si è parlato nello stesso tempo di tante cose. Si è dato per l'ennesima volta la parola ai personaggi della politica, al Partito Democratico, ai deputati, a quelli che probabilmente più di tutti sono poi in realtà l'oggetto della polemica, della critica espressa pur in modo folcloristico, con una scritta, facendo dei danneggiamenti, imbrattando una vetrina, ma sono questi i rapporti che una scritta come traditori del popolo o amici dei padroni o CGL spie va a mettere in evidenza. Quindi, ok, si ritorna esattamente al punto dal quale ero partito, non sono qui a dire che è stato giusto fare la scritta, ma non sono neanche qui a dire che è tacendo su questi rapporti che per l'ennesima volta è bastata una scritta a far emergere e a mettere in evidenza che si cambieranno i rapporti di forza, che sono ovviamente quelli che devono essere rovesciati, per usare le parole dei stessi compagni e delle stesse compagne della GKN, che anch'essa con CGL intrattiene un rapporto, una relazione, come sappiamo, che spesso ha dato origine a una battaglia politica interna e esterna che sia, e che comunque è dimostrazione di una dialettica tra i lavoratori, quelli veri che a lavorare ci vanno, e i burocrati, i dirigenti di partito o i dirigenti sindacali, che invece mantengono dei rapporti, una loro continuità, e che nel momento in cui questo loro rapporto viene smascherato da una scritta lo mettono nero su bianco e ricorrono a una paginata intera, perché poi l'articolo tra l'altro è una pagina intera di Repubblica, per riparlarne. Questo, anche se è stato, mi rendo conto, un po' ridondante, però ci tenevo a mettere in evidenza questa situazione, che è un articolo, ripeto, delirante, totalmente scollegato dalla realtà, che mette in mezzo cose che non c'entrano nulla, gli dà una cornice emergenziale che non esiste, dice anche delle falsità, soprattutto nel titolo, che ripeto, minacce non ce ne sono, e nello stesso tempo però riafferma una continuità tra CGL e Partito Democratico e centro-sinistra, che è proprio l'oggetto della critica fatta dagli autori delle scritte. La chiudo qui, cambiamo pure argomento, e siamo sempre nel periodo natalizio, quindi ovviamente tutto quello che gira intorno al Natale, insomma, con le iniziative, le opportunità, le aggregazioni, quello che c'è campeggia sulle cronache dei giornali che fanno cronaca locale, e per ovvi motivi, ovvie ragioni. Un articolo mi sembra interessante, quello che compare su Repubblica del 19 dicembre, che gira intorno alla questione delle aperture per le festività natalizie. Palazzo Vecchio aperto a Natale e Capodanno, protestano i lavoratori. Il museo di Palazzo Vecchio ha aperto il pomeriggio di Natale e tutto il giorno a Capodanno insieme al Museo Novecento. Per la prima volta, sottolinea il sindaco Nardella, annunciando i nuovi orari delle due feste. Apriamo Palazzo Vecchio dalle 14 a Natale a Capodanno fin dalle 11 di mattina, mentre negli anni passati il 1 gennaio si apriva solo il pomeriggio. Ringraziamo i lavoratori di Palazzo Vecchio, di Muse e della Rear, che con senso di responsabilità consentono all'amministrazione di fare un bel regalo ai fiorentini e ai turisti in questo periodo di feste, dando un'opportunità in più per visitare questi splendidi musei. Questo è quello che dice diciamo il comune nella persona del sindaco Dario Nardella, che come sempre ci mette non solo la bocca ma ci mette anche del suo con i suoi toni melliflui come spesso sono, e infatti anche in questo commento c'è questa allisciata, questo tentativo diciamo di lustrare un po' le scarpe ai lavoratori, chiamandoli in causa per il senso di responsabilità, che poi suona un po' anche come un senso di responsabilità da caserma in questo senso, e non fa in tempo a dirlo che però ci sono le smentite, le dichiarazioni dei lavoratori di CGL Funzione Pubblica, che appunto vanno a contestare quello che è la manovra del sindaco sull'apertura di Palazzo Vecchio. Anzitutto ci sono delle precisazioni, perché la comunicazione da parte della direzione cultura delle aziende che gestiscono il personale del museo di Palazzo Vecchio non riporta alcuna volontarietà. Ai dipendenti della cooperativa Rear in appalto e dell'associazione Muse in concordato non è stato chiesto di lavorare su base volontaria, in quanto essi, in seguito agli accordi che le aziende hanno preso col Comune di Firenze, sono obbligati a garantire il servizio e ad aprire il museo su inderogabile decisione del sindaco e della giunta. Quindi ecco, il sindaco ringrazia i lavoratori per il senso di responsabilità, però si scopre che in realtà i lavoratori che saranno impiegati in questi orari, in queste aperture straordinarie decise dal sindaco e dalla giunta del Comune di Firenze, sono obbligati a farlo, tenuti per contratto a garantire il servizio qualora il comune appunto decidesse di aprire, e siccome è il comune che ha deciso di aprire, di fatto è il comune che obbligherà questi lavoratori a lavorare. È inutile girare intorno alle cose, alle questioni, questa è la realtà. Se tu decidi di aprire, sai che per i contratti che sono in essere, per le linee guida degli appalti che sono in essere, alcuni e alcune lavoratori e o lavoratrici saranno obbligati, non sceglieranno di farlo. Quindi non c'è nessun senso di responsabilità da parte dei lavoratori e delle lavoratrici che saranno a lavorare a Natale. Che poi ci sia qualcuno che magari gradisce farlo, o che non gli pesi, o che, come spesso succede, possa ragionare nei termini che rinuncerò al Natale, mi prenderò un altro giorno di festa, tanto mi importa il giusto, questo è un altro paio di mani, che sta di fatto che il rapporto con i lavoratori e le lavoratrici non è quello di una libera scelta su base volontaria, ma è ben altro, è quello dell'obbligo, e la decisione sull'apertura l'ha presa il comune. Quindi non c'è modo di deresponsabilizzarsi rispetto a quello che sta avvenendo e rispetto alle proteste, anche legittime, che come ho letto appunto da questo chiarimento, che è il comunicato fatto dalla CGL Funzione Pubblica, dalla Filcams, dalla UIL Trasporti, dalla UIL Funzione Pubblica, e anche dai lavoratori e dipendenti della cooperativa Rear e dall'associazione Muse, che come sappiamo entrambe gestiscono l'appalto per la sorveglianza ai musei, beni culturali, edifici ed altre opere di pregio della nostra città. Quindi questo è quello che succede. Un'altra precisazione, anche questa mi sembra utile, perché viene citata l'apertura di questi musei come se fosse un fatto unico e straordinario, grazie alla giunta potrete vedere musei, ma in realtà leggendo si scopre che il museo di Palazzo Vecchio e il museo Novecento sono sempre aperti a Capodanno con orario 14-19, mentre sono sempre chiusi il 25 dicembre. L'indignazione dei lavoratori deriva proprio dalla straordinarietà dell'apertura del museo di Palazzo Vecchio il giorno di Natale, che è stata comunicata con pochi giorni di anticipo e in maniera
maniera unilaterale. C'è anche questo aspetto che credo che per chi lavora lo sa è un aggravante. Una cosa è preparare i lavoratori e le lavoratrici all'idea che lavoreranno o dovranno lavorare a Natale con 2 mesi di anticipo, un'altra cosa è dirglielo con un anticipo di una settimana, di 10 giorni o forse anche meno. E quindi ecco, questo chiaramente impedisce anche alla gente di organizzarsi. C'è anche caso strano, no? Ci sono anche persone che hanno dei figli, ci sono persone che hanno genitori anziani, chi magari ricoverati, chi lontani, quindi i giorni, le festività natalizie, al di là del Santo Natale cristiano e cattolico, al di là del Natale di Santa Claus, dalla Lapponia, dalla Finlandia, di Amazon e dei Corrieri, è anche un momento in cui gioco forza, per come è organizzato il calendario del nostro paese, viene utilizzato per ricongiungersi, stare insieme, attraversare quelle porzioni di territorio che magari, soprattutto per i migranti che lavorano a nord ma hanno le famiglie a sud, e sono certamente un fenomeno anche consistente dal punto di vista del nostro sistema paese, vengono utilizzati per stare insieme, per ricongiungersi. Quindi non c'è poi neanche troppo da fare retorica sul fatto che a Natale, no, perché è il Natale, ma chi se ne frega del Natale. Al di là del significato del Natale, sono alcuni giorni nel calendario che possono essere utilizzati come le classi lavoratrici non riescono a fare durante il resto dell'anno. E invece, grazie alle idee brillanti e geniali di appunto geni del lavoro e del diritto del lavoro, come il sindaco Nardella e la giunta di Firenze, si mette in crisi e in discussione anche queste poche festività che ci sono nel calendario dentro un paese che, come sappiamo dal punto di vista salariale, invece che crescere come hanno fatto, anche se poco, a tutto il resto dei paesi del Mediterraneo e d'Europa, invece in Italia siamo andati a scendere, che come sappiamo rispetto ai diritti del lavoro, rispetto anche ai giorni di festa, di festività e agli orari, siamo fanalino di coda sicuramente dell'Unione Europea, anche quella allargata ormai ai paesi come Polonia, come quelli limitrofi all'Ucraina, che stanno assumendo un ruolo geopolitico di rilievo connessi a tutto quello che succede dentro lo scacchiere internazionale. Quindi questo è quello che succede a Natale a Firenze. Purtroppo, ecco, sono riusciti a portarci in un quadro, in un contesto veramente di guerra tra poveri, dove ci sarà qualcuno che andrà al museo a Natale e sentirà di ringraziare il sindaco e la giunta per averglielo permesso, senza pensare che ci saranno dei lavoratori e delle lavoratrici, probabilmente come lui o lei, che in quel giorno invece avrebbero potuto fare un'altra cosa e non la possono fare per far stare aperto il museo. Quindi insomma la situazione è abbastanza complicata, e questo è quanto lo volevo comunque dire e leggere, perché appunto non è tutto rose e fiori dietro i proclami dell'amministrazione, e dietro un articolo come questo, che guardandolo magari così banalmente, apparentemente, si potrebbe dire: ah, che bello, si può andare a museo, non si deve stare per forza in casa o non necessariamente al centro commerciale, dove ovviamente purtroppo queste cose già avvengono, quindi quelle del lavoro festivo, domenicale o anche in giorni importanti come questi, ma anziché andare appunto nei templi della merce e del consumo, si può andare anche a visitare un palazzo, si può andare a visitare un bene culturale, artistico, e certamente è meglio che andare al centro commerciale, questo indubbiamente. Magari si potrebbe fare in un altro momento, o si potrebbe avere con i lavoratori e le lavoratrici un rapporto diverso, piuttosto che obbligarli all'improvviso, ovviamente soprattutto quelli degli appalti, perché per quanto riguarda invece i lavoratori assunti dal comune la situazione è anche un po' diversa e più tutelata. Direi che anche su questo possiamo fermarci e andare a questo punto in una prima pausa musicale.
Fanculo, è rimasto qualche massiccio. Fanculo, questo è per la mia gente, per chi c'è ancora. Riprendo da qui, da dove avevo lasciato, a modo mio, a modo mio. Potente il culo, se mi flashback vi riporto al futuro. Parola, collego batterie della della vecchia scuola. Esplodono i contatti ed è polvere in gola. Come un cazzo ti inola e poi silenzio e macerie. Tutto da rifare, c'hai bisogno delle ferie. C'è bisogno di tornare alle vecchie materie. Spurgare trap shit e tre sostanze delle terie. Delette effect merde. Senza filtri deludete, fanche che ne sperte. Ritrovate al verde col niente che vi serve. Perché non c'è sostanza in una fiction che si perde. Fra qualche posto story. Se non c'è la fotta dello zoccolo più duro che sta fuori nella giungla. Le bestie fanno i cori, fanno soli, fanno bom bom. Silenzio segaglioli, pesciolini da acquario. Fake dopo fake, non si fotte con il suono proletario. È il suono delle strade, lontane dal sipario. Serrati, impolverati, fuori dal vocabolario. Fuori da ogni svario, ogni trip mentale. Baby superstar non sanno più sudare, non sanno quanto vale il minimo sindacale. Ve lo dico strumentale, suoni cazzo di canale, cazzo di canale. Per quelli con l'impianto alto fuori dal lavoro, con le palle per terra ma i coglioni di un toro. Se mi summer giù i bisti, sono ancora loro. In fondo vecchio vent'anni, suono ancora oro. Per quelli con l'impianto alto fuori dal lavoro, con le palle per terra ma i coglioni di un toro. Se mi summer giù i bisti, sono ancora loro. In fondo vecchio vent'anni, suono ancora oro. L'orologio sul Celta 0044 è l'una meno un quarto e scrivo come un mentecatto. Anni fa quest'ora guarda rete l'144. Ora sono Dame Lillard, mi scaldo quando scade il quarto quarto. Provo il microfono, leva chi va, demone il cofano. La Clio fuori dal club e no, l'ho lasciata la magia. Flo ha lasciata gli agia sul foglio finché c'hai lasciata il Gia. Sono uno zombie che vive tra i cadaveri. Tu non mi compri con la rete i suoi tentacoli. Togli la cera, dammi cera, scaccarate. Chi devo servirmi le tue cacate? Catering, ancora campi di cotone col barcone. Io ti insulto con il sigaro al balcone, al capone. Che peccato, non riempio i casellari. Cadi male, quale cabiname? Scendo a badinate, padre Ari, Jay-Z, la bimbo. Io sono quello delle battle, hai battuto AC. Il cazzo dal 2004 e ho polmoni rotti dalle strofe. Tu dalle Malboro e pagherei un killer per Achille, Laura e la Dark Polo. E come dorme per sta roba, io c'ho la scimmia rango. E come dure Rambo me la suca quando canto. Butta in aria le mani come Simone Stronze. Prende un sample e ora fate il ballo del mattone in fronte. Per quelli con il pianto alto fuori dal lavoro, con le palle per terra ma i coglioni di un toro. Se mi stanno giù le pisti, sono ancora loro. In fondo vecchio vent'anni, suona ancora oro. Per quelli con il pianto alto fuori dal lavoro, con le palle per terra ma i coglioni di un toro. Se mi stanno giù le pisti, sono ancora loro. In fondo vecchio vent'anni, suona ancora oro. Per quelli con l'impianto alto fuori dal lavoro, per tutti i randagi e i figli di buona donna senza il cash. Questo è il suono dei 90. Quattro barre di legno e metallo in loop e passano per sotterrare la freccia sintetica che arriva nelle vostre casse di orecchie da ogni speaker. Zero pompanti e storie fantastiche da gangster armati di pistole del Toy Center. Qui non è Hollywood, non è un circo, non è un circo. Fanculo pagliacci, qui sono solo i tuoi. Mazza, scalpello e scarponi nel culo. Qui sono solo Beast and Boots.
Eccoci, si rientra in voce con la stampa rassegnata di Radio Wombat ed ora cambiamo capitolo rispetto a quello di cui abbiamo parlato all'inizio trasmissione. Andiamo a guardare quello che succede, o forse dovremmo dire potrebbe succedere o sta per succedere, con l'università e un possibile aumento del 9% delle tasse universitarie. Sembra, o per quello che leggiamo sui giornali, da qui la nostra trasmissione, appunto guardiamo un articolo di Repubblica che dice: verso l'aumento del 9% delle tasse universitarie contro il caro energia. Si fa strada il piano di raccogliere dalle tasche delle famiglie i 5 milioni che servono per far fronte all'impennata dei costi. Appello al governo. L'articolo non lo sto a leggere tutto, sembra che l'università sia appunto, non alla canna del gas, come si usa dire, ma comunque gravata da questi costi, mancano dei soldi e tanto per cambiare si va ad aumentare
il costo delle tasse e delle iscrizioni. Su questa è chiaramente enorme vicenda, che non è neanche nuova, ma altri tentativi li abbiamo visti anche recentemente. Si sono subito espressi collettivi di Ateneo e anche gli studenti di sinistra, con i quali vogliamo appunto andare a parlare per farci fare da loro un quadro di quello che è il rischio paventato dall'università, di quali sarebbero le conseguenze e le ricadute sul diritto allo studio per studenti e studentesse, e quindi quella che è la situazione. Eventualmente, se ci sono già in ponte delle iniziative di qualunque genere siano, dalle assemblee informative rivolte agli studenti a vere e proprie forme di mobilitazioni, quali, non lo so, scioperi, presidi e quant'altro. Ce lo facciamo dire direttamente da loro, che sono fortunatamente ai nostri microfoni, e siamo riusciti a collegarci con loro appunto per capire quello che sta succedendo in università.
Ciao Radio Wombat, e grazie ancora una volta di averci dato voce su questa questione. Purtroppo sì, come dici tu, l'università prospetta un aumento delle tasse universitarie a partire dal 2024. Questo aumento sarebbe giustificato a causa di un incremento del costo delle bollette, dell'energia elettrica e per il riscaldamento, che è effettivamente esorbitante, e andrebbe a mantenere comunque la no tax area, che è la fascia sotto la quale nessuna persona non paga le tasse universitarie, e ai 24.000 euro di ISEE, e però incrementerebbe del 9% tutte le altre fasce contributive, quindi a partire dai 24.000 euro di ISEE si ha già una fascia che è intorno ai 500 euro e andrebbe ad aumentare del 9% insieme a tutte le altre fasce superiori. Questa almeno è l'idea che l'Ateneo ha prospettato. È stata inoltre costituita una commissione sostenibilità del bilancio per valutare eventuali altre proposte e lavorare su questo. Tuttavia, come dire, siamo un po' scettiche e scettici, perché anche 2 anni fa, quando appunto si prospettava, anzi 3 anni fa ormai, si prospettava un aumento delle tasse per uno scatto salariale dei docenti e del personale che non era stato coperto da nessun fondo del governo, fu istituita una commissione sostenibilità dello stesso genere, che però aveva l'unico scopo di calcolare su quali fasce sarebbe andato a ricadere di più questo incremento. Di fatto poi il Covid ha scongiurato questo aumento delle tasse, ma ci aspettavamo, diciamo, che sarebbe risuccesso. Sicuramente porteremo avanti delle iniziative di informazione, perché appunto queste comunicazioni vengono tramite gli organi dell'Ateneo, ma spesso e volentieri non sono comunicate a tutte e tutti gli studenti e le studentesse, quindi si troveranno magari nel 2024 una rata aumentata del 9% senza sapere neanche il motivo. E tuttavia lavoreremo insieme appunto alle studentesse e agli studenti per valutare quale sia la strada migliore per una mobilitazione su questo tema. Quello che richiediamo di fatto è che questi aumenti dei costi non ricadano sulle famiglie, sugli studenti e le studentesse, che appunto saranno in una situazione ancora peggiore a partire da probabilmente i prossimi mesi, quando avremo veramente gli effetti del momento pandemico, del momento insomma, della situazione socio-economica in cui ci troviamo adesso. E tuttavia appunto desideriamo che l'università stessa si faccia promotrice di una richiesta al Ministero, e non di certo si accontenti di aumentare le tasse per le famiglie, rendendo in questo modo l'università sempre meno accessibile.
Benissimo, grazie davvero a Flavia, che appunto è stata con noi ai nostri microfoni per questo intervento sulla questione del paventato aumento delle tasse universitarie. Quello dell'università in città è sicuramente una presenza particolarmente importante, anche storica e storicizzata nella nostra città, e che speriamo di non dover vedere ridimensionata anche in virtù di queste scelte dell'Ateneo, che ovviamente sono condizionate, stanno dentro una cornice più grande e generale, che non si può sottrarre anche dalle responsabilità del MIUR e con esso anche del governo e dei vari governi che si succedono e che vanno
vanno purtroppo continuamente nella direzione di un definanziamento e di una depauperizzazione che purtroppo conosciamo bene. Comunque ancora grazie a Flavia per gli studenti di sinistra e ci sentiamo sicuramente, ci teniamo aperti su questa finestra, insomma la lasciamo per la nostra trasmissione e per tutta Radio Wombat di seguire quello che potrebbe e dovrebbe succedere anche dal punto di vista di una risposta mobilitativa, cosciente e informata da parte di studenti e studentesse e non solo, visto che appunto l'università è un soggetto a tutto tondo che opera nella città, un soggetto che per alcuni aspetti è anche un, o meglio, magari in passato lo è stato di più, un player immobiliare di rilievo dentro una città che cambia, si trasforma. La metto così per passare all'ultima, diciamo, argomento, tema che vorrei affrontare questa settimana insieme a voi guardando le cronache, che è quello di una, prendo spunto da un'intervista, l'ennesima, diciamo la verità, fatta da Firenze Cronaca dentro La Repubblica del 21 di dicembre alla Antonella Ranaldi, che è la nuova soprintendente ai beni e dei beni culturali della città di Firenze, che è succeduta ad Andrea Pessina, che se n'è andato, mi pare, a fine ottobre, inizio di novembre. Quindi dico una delle tante interviste che ci sono state, perché è da diverso tempo, insomma, che dato che è quasi due mesi o quantomeno un mese pienamente compiuto dall'insediamento della Antonella Ranaldi, che si sono susseguite impressioni, opinioni, gli è stato dato ovviamente anche visto il ruolo che ricopre in una città d'arte, come si autodefinisce e gli piace chiamarsi e autodefinirsi a Firenze, la soprintendente a beni culturali è certamente un'opinione non da poco su quello che succede in città. Sono state tante, una delle prime, diciamo, cose o questioni che le sono state sottoposte è stata quella della ruota panoramica, che come sapete è stata montata nuovamente nei giardini della Fortezza d'Abbasso quest'anno, a parer mio con una, diciamo, un impatto dal punto di vista delle polemiche e del dibattito pubblico inferiore rispetto a quello che c'è stato l'anno scorso, vuoi perché è già il secondo anno a questo punto forse un po' normale, vuoi perché forse ci sono anche altre cose di cui discutere, insomma l'impressione è che se ne è parlato un po' meno. Dico per, dal mio punto di vista, anche fortunatamente, perché il dibattito dell'anno scorso mi sembrava alquanto provinciale, fatte salvo alcune voci che avevano magari riuscivano a inserire la questione in un approccio più generale di quello che succede in città, poi per il resto era un po' anche un feticcio e quindi rischiava di diventare sostitutivo o, come si dice in gergo, un'arma di distrazione di massa che spostava lo sguardo su una ruota panoramica, insomma, discutibile come sempre, come tutto, ma dal rilievo e dall'impatto tutto sommato relativo rispetto a trasformazioni ben più profonde, ben più ampie, che invece avvengono sia nel centro della città, sia ai bordi, ai margini o anche nelle cosiddette periferie dell'area metropolitana. Comunque questa della ruota panoramica era stata una delle prime cose che le erano state sottoposte, ma gli spazi mediatici non le sono mancati e si è espressa un po' su tutto. Si è espressa, mi sembra a me, con una, diciamo, dimostrando una vicinanza e una un feeling, diciamo così, con l'amministrazione comunale, con le sue indicazioni e previsioni per la città, che è abbastanza impressionante. Forse anche, chi lo sa, se sulla sua nomina non ci sia stato un'influenza della politica e che il passaggio di mano rispetto a Pessina sia anche dovuto alle sue, quelle di Pessina stavo dicendo, invece critiche rispetto ad alcune scelte sulla città, anche quella sulla ruota panoramica per esempio è una cosa rispetto alla quale invece la Ranaldi tutto sommato ha detto va bene così. Sono anche altre le questioni. Uno dei capitoli che a me sembrano più interessanti e rilevanti e sui quali vorrei portare la vostra riflessione e attenzione è quella sul fotovoltaico sul tetto del Franchi. La diciamo a domanda specifica e precisa che gli viene fatta dentro questa lunga intervista, che comincia già dalla prima pagina della Repubblica, dove si dice la soprintendente sullo stadio, la copertura deve cambiare, il fotovoltaico è troppo evidente, spiega Antonella Ranaldi, annuncia per gennaio un ristorante nella sala delle Reali poste agli Uffizi, sulla loggia Isozaki decide il ministero, suggerisco un giardino. Questo è il titolo della prima pagina pagina di Repubblica, che quindi a questa lunga intervista dà uno spazio importante. Poi segue l'articolo di cronaca su pagina 3, la nuova soprintendente che a novembre ha preso il posto di Andrea Pessina parla delle sfide del 2023. Lei dice di essere coccolata da Firenze, una città superlativa, si sente ben accolta, coccolata, quindi sedotta dal suo fascino, anche evidentemente dal personale politico e da decisori pubblici, e appunto rispetto allo stadio e alla copertura del Franchi, che lei dice deve cambiare, vado a leggere lo specifico. Cosa le porterà l'anno nuovo? Cominciamo dal Franchi. È un progetto interessante, soprattutto perché quello che sembrava inizialmente un limite, la tutela dell'architettura di Nervi, si è rivelato invece una risorsa. Il nuovo stadio rispetta filologicamente l'originale e protegge le gradinate. Il punto più critico, semmai, è il fotovoltaico. Mi aspetto una soluzione tecnologicamente più avanzata rispetto alla semplice posa dei pannelli sulla copertura. La tettoia è molto visibile dalla collina di Settignano. Ci vuole qualcosa che sia esteticamente più accettabile. Si potrebbe trattare di materiali più performanti oppure di pellicole fotovoltaiche meno impattanti. Aspetto la proposta degli architetti. Questo è quello che dice, segue il giornalista che la incalza. A proposito di fotovoltaico, il comune vorrebbe ridiscutere il divieto di pannelli nella zona delle Ville Medicee di Castello, affidandosi al criterio della qualità dei progetti. Lei è disposta a rivedere il suo no? A patto che non comporti un impatto visibile. In genere, quando chiediamo modifiche, l'obiezione poi riguarda il rendimento energetico. Se arrivano proposte di soluzioni tecnologicamente avanzate, ok, ma la maggior parte delle volte si tratta di una banale posa di pannelli. Ora qui poi ci si sposta, come ho detto e come diceva il titolo, sulla loggia Isozaki. Come sapete, insomma, quella trasformazione è da anni in corso ai lati degli Uffizi, dalla parte di Piazza dei Giudici, dove c'è il Museo della Scienza, quindi diciamo il retro degli Uffizi, a famoso Borgunto, via De Neri, in quell'angolo lì, diciamo, della città, e nel retro degli Uffizi e di Piazza della Signoria. Altre cose, appunto, come il Viola Park, altre impressioni, questo nuovo ristorante che apre o dovrebbe aprire nelle reali poste degli Uffizi, quindi queste sono tutte altre cose, ma la questione dei pannelli secondo me merita un minimo di, diciamo così, di attenzione e di sottolineatura, perché non è secondo me banale. Ora sappiamo, e questo non lo dico io, ma insomma lo dice addirittura ormai l'ONU, lo dice l'ONU ancor più dell'IPCC ormai, quindi del panel per il Climate Change, formato dai maggiori e più accreditati, insomma, scienziate del pianeta, che la questione climatica, la questione dei consumi, dell'efficientamento energetico e delle necessità di un passaggio a nuove fonti energetiche rispetto a quelli che sono combustibili fossili non è più rinviabile. E qui appunto la voce della soprintendente a beni culturali è in qualche modo eletta a arbiter eleganzie, per dirla con i latini, cioè ad essere colei che decide, o quantomeno dà un'impressione e un parere sicuramente importante e pesante su quello che si può considerare bello o non bello, questa sua condanna, anche se certamente non con toni né volgari né particolarmente aggressivi, però di fatto una condanna rispetto all'estetica dei pannelli fotovoltaici, è certamente un precedente che non giova e non fa bene. Non solo non giova e non fa bene alla città di Firenze, ma non giova e non fa bene in generale, proprio perché appunto continua a riproporre un pregiudizio di tipo estetico, riferito poi essenzialmente solo allo sguardo di chi guarda la città, su una vicenda che invece meriterebbe un'analisi e un atteggiamento materialista più che diciamo da esteti. Il fatto che la copertura del Franchi venga, come dire, additata e attenzionata, deve cambiare, si chiedano delle revisioni sul fotovoltaico, affidandosi e facendo appello a nuove tecnologie meno impattanti, la dice abbastanza lunga, tenendo conto appunto che si condanna perché sarebbe visibile dalla collina di Settignano. Ora, certamente non sarebbe visibile solo da Settignano, probabilmente sarebbe visibile anche da Careggio, da Montemorello, o anche dalle colline di Scandicci, se è per questo, ma insomma il fatto che si possa in qualche modo condizionare lo sguardo di chi guarda il panorama di Firenze con la copertura a pannelli solari non può diventare, dal mio punto di vista e sicuramente dal punto di vista di tanti soggetti impegnati nella trasformazione e nella ricerca di alternative per la produzione energetica, che sia da rinnovabili e non da combustibili fossili e non da energie invece o da fonti energetiche più inquinanti o più impattanti, sicuramente è una questione non da poco. Non solo c'è questo atteggiamento, diciamo, di condanna estetica all'impatto dei pannelli fotovoltaici, ma c'è anche un altro passaggio, secondo me, da sottolineare, che è quando noi chiediamo delle modifiche, noi intese come soprintendenza, l'obiezione riguarda il rendimento energetico, per forza di cose, perché spesso e volentieri le soluzioni che tecnologicamente cercano un inserimento più idoneo dal punto di vista del paesaggio non hanno lo stesso rendimento energetico dei banali pannelli, perché c'è anche quest'altra uscita, appunto, che dice si tratta di una banale posa di pannelli. C'è anche un altro aspetto da sottolineare, che secondo me anche questo non è affatto secondario, che se ammesso e non concesso che vengano davvero riviste le norme del regolamento urbanistico che favoriscono la posa dei pannelli, siano essi banali pannelli fotovoltaici oppure soluzioni tecnologicamente più avanzate, questo è una trasformazione positiva che il comune, le istituzioni, gli enti locali fanno per permettere ai cittadini l'installazione di questa impiantistica per fonti rinnovabili, ma è altrettanto vero che questi lavori poi sono i cittadini, sono gli abitanti, sono i proprietari delle abitazioni, sono i condomini che se li vanno a pagare. Quindi il fatto che la soprintendenza assuma un punto di vista di tutela paesaggistica che, come dire, si suppone o si autodichiara aperta alle soluzioni e favorevole al fotovoltaico, e però poi utilizza un filtro di selezione che è quello delle tecnologie più avanzate, che permettono un impatto visivo e paesaggistico di minore impatto, per l'appunto, questo vuol dire che progetti che verranno poi approvati e coloro che potranno davvero installare una pannellistica fotovoltaica saranno solo coloro che avranno la capacità di spesa per potersi permettere delle tecnologie più avanzate, e anche nel caso in cui riescano a sostenere questi costi lo faranno a scapito del rendimento energetico, perché se la maggior parte delle richieste riguarda una banale posa di pannelli, come la definisce lei, non è solo perché costano meno, il che dal mio punto di vista già non è poco, perché una transizione energetica e una transizione ecologica noi non solo ce la auguriamo, ma sappiamo che è una necessità per tutti e per tutte, e non può diventare invece un privilegio o un vezzo delle classi dirigenti, che invece sono quelle che per i propri consumi e per i propri stili di vita ci stanno trascinando dentro un baratro nel quale finirà probabilmente tutta la specie umana, non solo coloro che la dirigono. E quindi, insomma, non è solo per questioni legate ai costi che si propongono i pannelli fotovoltaici neri, ma è anche per questioni di rendimento energetico, anche se la ricerca avanza, anche se ci sono appunto pellicole fotovoltaiche, anche se sappiamo che ci sono questi vetrocemento con le cellule fotovoltaiche incorporate, sappiamo però che sono operazioni che hanno ben altri costi e rendimenti energetici più bassi. Quindi niente, non saprei, non è propriamente una condanna tout court dei pannelli fotovoltaici quella che fa la soprintendente, ma comunque è un punto di vista che dal mio invece punto di vista è assolutamente deprecabile e dovrebbe darsi assolutamente una regolata, proprio perché continuare a proporre un pregiudizio di tipo estetico e paesaggistico sui pannelli fotovoltaici è quanto di più anacronistico ci possa essere, perché la crisi climatica, mano a mano che avanza, renderà superflua tutta l'arte, tutto quello che l'uomo ha fatto fino a qui, tutto quello che potrà fare in futuro, perché il futuro semplicemente non ci sarà se non mettiamo seriamente mano a quella che è la crisi ecologica, ambientale, di cui l'aspetto climatico è solo quello più evidente, più forte e più acuto.
Direi che anche questa settimana abbiamo detto tante cose e cosettine, vi darei appuntamento alla prossima, augurando per chi lo dovesse festeggiare un buon Natale, sempre nell'ottica di quello che ho detto commentando le aperture dei musei, che non è tanto il Natale in quanto festa cristiana cattolica o anche il Natale laicizzato per i regali che sia, ma che comunque è un momento in qualche modo di riposo, di ricongiungimento, che sia con gli altri o con se stessi. E quindi insomma ve lo auguro comunque buono, come lo auguro buono per me. Dalla stampa rassegnata a voi tutti e tutte un grande ciao.